Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Quando pensiamo alla vita cristiana, spesso pensiamo ai comandamenti, a come dobbiamo vivere, dobbiamo crescere, dobbiamo avere fede, dobbiamo migliorare, e è una parte importante della vita cristiana, ma non è il cuore della vita cristiana. Quando leggiamo la Bibbia, spesso dobbiamo cercare qual è l'applicazione, cosa devo fare in base a quello che leggo. Quello non è il modo giusto di leggere la Bibbia. Non dobbiamo leggere cercando l'applicazione. Ho imparato in vari corsi qua e là, bisogna leggere per capire come vivere. Non è vero. Bisogna capire come vivere, ma non è quello lo scopo di leggere la Bibbia. Il cuore della vita cristiana non è come viviamo noi. Non è di essere bravi credenti. Quello non è il cuore della vita cristiana. Il cuore della vita cristiana non è quello che noi facciamo per Dio. Non è la nostra ubbidienza e le nostre buone opere. Tutto quello è importante, ma non è la cosa più importante. Quello che è più importante, il cuore della vita cristiana, è quello che Gesù Cristo ha fatto e continua a fare per noi. Lo scopo principale della nostra lettura della Bibbia dovrebbe essere di conoscere Dio di più e quello che Lui fa per noi in Gesù Cristo. Tutto questo perché la vita cristiana è una vita di fede. Fede in Gesù Cristo. Il giusto vivrà per fede, non perché cammina bene, non perché fa buone opere e fa cose buone. Il giusto vive per fede. Quello che Dio vuole da noi, soprattutto, è la nostra fede, un cuore focalizzato su Cristo. Questo è quello che Dio vuole. Vediamo questo ripetutamente nell'Antico Testamento. Leggiamo, Abramo fece grandi opere e Dio era contento di lui. Non leggiamo quello, leggiamo Abramo credette a Dio e questo gli fu contato come giustizia. Nel Nuovo Testamento Gesù, passando da paese, città a città, cosa voleva dalla gente? Cosa riceve sempre? La tua fede ti ha salvato. Si meravigliava di vedere la loro fede, non parlava mai delle loro opere, parlava della loro fede. E perciò, per avere più fede in Gesù Cristo, dobbiamo vedere sempre più di Gesù Cristo. Dobbiamo vedere il suo cuore. Dobbiamo vedere la sua gloria. Dobbiamo vedere la sua potenza. Dobbiamo vedere la sua opera compiuta per me e per te sulla croce. Dobbiamo vedere l'opera che sta compiendo adesso per noi. Dobbiamo vedere la sua cura per noi. Dobbiamo vedere il suo amore per noi. E che egli è perfetto in tutto quello che fa. Quindi oggi vorrei insieme considerare, o meglio dire iniziare a considerare, lasciando a voi di andare avanti per la vita, di considerare delle verità più preziose di tutta la Bibbia, cioè di vedere Gesù Cristo come il nostro buon pastore. Voglio considerare Gesù Cristo come il nostro buon pastore. Noi siamo pecore per Dio. Allora, noi non conosciamo bene le vere pecore. Pochi di voi avete mai avuto a che fare con vere pecore, forse in qualche zoo, forse qualche volta. Io un pochettino in più, ma non tanto nemmeno io. Sono stato in mezzo ai greggi, sono stato lì seduto, circondato da pecore, osservandoli perché ero curioso, ma qualche volta, non tante volte, ma studiando nel tempo del Nuovo Testamento, ormai era un po' più organizzato di quanto era nell'Antico Testamento, lì i pastori avevano ovili appena fuori paese, dove di giorno solitamente portavano le pecore a pascolare nei campi e quando potevano tornavano la notte per lasciare le pecore nell'orvile. Magari vari pastori insieme da una stessa città avevano un grande orvile, mettevano tutte le pecore dentro con un muro di pietra, lasciando un uomo caricato ad essere portinaio a guardare le pecore la notte. Doveva solo dormire lui davanti alla porta ed erano salvi. A volte, quando Gesù nacque, c'erano pastori ancora nei campi. Quindi, e poi nell'Antico Testamento, spesso portavano le pecore lontani, dove potevano stare anche per settimane. In mezzo al deserto, dove c'era dell'erba, portando le pecore da qua e là. Quindi, quando erano vicino al paese nell'orvile, invece il portinaio nella mattina non apriva se non solo al pastore di quelle pecore. Quindi se un ladro voleva rubare, doveva lui saltare il muro. Era un po' pesante, doveva saltare e ributtare fuori una pecora. Ma facevano anche quello. Il pastore doveva portare le pecore dove c'era erba. Dovevano trovare acqua per le pecore. Dovevano curare le pecore, fasciare le loro ferite. Facilmente una pecora potrebbe allontanarsi dal gregge e perdersi in mezzo al deserto. Potrebbe incastrare la testa in qualche cespuglio e non riuscire a toglierlo via. Potrebbe cadere da una rupe e non riuscire a tornare su. Perciò le pecore avevano bisogno di aiuto e il pastore si dedicava totalmente a curare le pecore. Saliva giù la rupe per tenere la pecora, salvare la pecora e risalire. Lo faceva uscire dal cespuglio, proteggeva dai leoni, dagli orsi, dagli lupi, combattendo perfino a rischio della propria vita per proteggere le pecore. Il rapporto delle pecore e i loro pastori era un rapporto talmente stretto che il pastore doveva solo chiamare e le pecore venivano a lui. Conosceva ciascuno per nome. Infatti, nella mattina, quando c'erano 5, 6, 7 greggi dentro un stesso ovile, il pastore di un certo gregge veniva e chiamava «Pecore! Pecore mie!» E le pecore, subito sentendo la sua voce, venivano fuori, gli altri no. E lui li portava nella campagna. E poi arrivava un altro pastore, chiamava le sue pecore, «Pecore! Pecore mie!» E le pecore, «Ecco, questo è il nostro pastore!» E lo seguivano. Questo non è come si fa oggi. Oggi il pastore, in Italia, quando c'è, ha 3-4 cani, che lui cammina dietro, dove vuole andare, i cani vengono, mordono un pochettino le pecore e loro per paura vanno avanti, ma il pastore sta dietro tutti. Non era così al tempo di Gesù. Il pastore dedicava la sua vita, sacrificava tutto per curare le sue pecore. E Gesù si chiama il nostro buon pastore. Quindi voglio meditare su cosa vuol dire per te di avere Gesù Cristo come tuo buon pastore. È importantissimo pensare a questo. È importantissimo riflettere: io ho Gesù stesso come mio pastore. Trovate Giovanni 10. Vedremo vari brani, ma vogliamo concentrare su questo. Giovanni 10, un brano molto ben conosciuto, che parla proprio di questo aspetto della cura di Gesù, il fatto che lui è il nostro buon pastore. E voglio leggere prima dal versetto 1 a 6. Giovanni 10. In verità vi dico, chi non entra per la porta dell'ovile, delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, quello è un ladro, è un brigante. Ma chi entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. E quando ha fatto uscire le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Non seguiranno però alcun estraneo, ma fuggiranno lontano da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa stesse loro parlando. In questo brano Gesù descrive prima la differenza fra il vero pastore e i falsi pastori. Ci sono falsi pastori, ci sono ladri e briganti, ci sono quelli che vogliono approfittare dalle pecore. Oggi, come sempre, in secondo Timoteo parla di quelli che vogliono arricchirsi. E ho visto un elenco di certi predicatori in America, ma ci sono in Nigeria, ci sono in Italia, ci sono in Inghilterra, ci sono dappertutto. Ma ho visto queste statistiche, questi predicatori noti, chi vale 34 milioni di dollari, chi vale 42 milioni di dollari, chi vale 15 milioni di dollari. E ho pensato quel brano, ma si può avere lo stesso cuore avendo molto di meno? Cioè un pastore potrebbe avere molto di meno, ma voler sfruttare le pecore per sentirsi potente, per sentirsi importante. Ma Gesù è il vero pastore. Gesù non cercava per sé, ma si dedicava per le pecore. Quindi notiamo quello che fa il vero pastore e notiamo come le pecore si rapportano al vero pastore. Allora, il vero pastore entra per la porta e chiama le pecore per nome, le conduce fuori e va davanti a loro. Gesù Cristo chiama le sue pecore per nome. Lui non chiama il gregge, lui chiama Stefania o chiama Diego o chiama Daniele personalmente o Ashley o Petra o Giuseppe. Lui chiama le pecore per nome perché il rapporto con il pastore Gesù Cristo è un rapporto personale. Non è che abbiamo un accesso migliore quando siamo insieme, ma quando sono solo lui non mi ascolta. Ci ascolta, grazie a Dio, anche quando siamo insieme, ma ci ascolta anche benissimo quando siamo soli, perché chiama ogni pecora per nome. Sa ogni dettaglio di ogni pecora, ha una cura personale per ogni pecora. È meraviglioso avere un pastore così. Tu hai ringraziato Gesù Cristo ultimamente? Che ti ama personalmente? Tu hai detto a lui in questi giorni, perché questa è una cosa che non si può mai dire troppo: Signore, grazie che io sono prezioso per te. Grazie che tu mi stai gestendo oggi. Tu stai custodendo la mia vita, le mie vie, le mie circostanze oggi. Posso assicurarvi che quel giorno che tu sei aggravato dai problemi, non stai ringraziando Gesù Cristo che ti sta curando. Ti garantisco questo. Se tu sei aggravato, tu non stai abbondando nel ringraziamento per la cura che Gesù ha di te. Grazie a Dio che ha quella cura. Grazie a Dio che ha quella cura. E notiamo che le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Le vere pecore ascoltano la voce di Gesù Cristo. Dove troviamo la voce di Gesù? Chiaramente la parola di Dio. Quindi le vere pecore vogliono sentire Gesù e si mettono ad ascoltare tramite la parola di Dio. Ascoltare vuol dire anche ubbidire. Ma perché sappiamo chi è Lui, sappiamo che è il nostro buon pastore, ma parliamo più di Lui. Versetto 7 a 10. Perciò Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù qui cambia la figura che usa. Questa volta lui parla di essere la porta delle pecore. La porta è l'unica apertura per il mezzo del quale le pecore possono entrare. Non esiste altro modo. Loro non sono capaci a sellire le mura. Devono entrare solo la porta. Gesù Cristo è l'unico modo di essere salvato. Per chi è Gesù la porta? È scritto. Per chi è la porta? Versetto 7. Per chi è la porta Gesù? È la porta solo delle pecore. Non è la porta per le capre. Non è la porta per i porci o per i cani. È la porta solamente per le pecore. Non entrerà nessun'altra persona nel regno di Dio se non solo per le pecore. Dice che ci sono ladri briganti. E ci sono. È per quello che bisogna ascoltare la voce di Gesù Cristo. Cosa trovano le vere pecore in Gesù Cristo? Versetto 9. Cosa trova una vera pecora? Io sono la porta, se non entra per mezzo di me sarà salvato, troverà la salvezza e poi entrerà e troverà pascolo. Troverà la salvezza e troverà quello che serve per crescere. Dove? Dove? In Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unico salvatore, solo in Lui si trova la salvezza. Poi si dice che in versetto 10, io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Si trova la vera vita. Si trova la vita in abbondanza in Gesù Cristo. 11 a 18 Gesù continua, notate che tipo di pastore hai tu. Notate che tipo di pastore hai tu. Versetto 11, Gesù. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Ma il mercenario, che non è pastore e a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo rapisce e disperde le pecore. Ora, il mercenario fugge perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore. E conosco le mie pecore, e le mie conoscono me. Come il Padre conosce me, ed io conosco il Padre, e dipongo la mia vita per le pecore. Io ho anche delle altre pecore, che non sono di questo ovile. Anche quelle io devo raccogliere, ed essi ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita, per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di diporla e il potere di prenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Gesù si presenta qui ripetutamente come il buon pastore. Allora, se tu sei salvato o salvata, sappi che Gesù Cristo è il tuo buon pastore. Quanto spesso pensiamo 90% delle volte alle andazze di oggi, ai problemi di oggi, agli impegni di oggi, ai sogni di oggi, e non pensiamo al fatto che Gesù Cristo è il nostro buon pastore. Quel Gesù che leggiamo nella Bibbia, quel Gesù che è apparso ad Abramo quando era l'angelo del Signore, quello era Gesù Cristo. Era Cristo, non era ancora Gesù. Quando leggiamo di Gesù che faceva miracoli, quel Gesù, quando leggiamo di Gesù che ha la destra del Padre per intercedere per noi, quel Gesù è il tuo buon pastore. E cosa fa? Lui fa tutto. Lui dipone la sua vita per le pecore, paga tutto per salvare. Come un buon pastore nei campi è pronto a combattere un orso, un leone, un lupo, Gesù Cristo ha combattuto il peccato e ha pagato con la sua vita per proteggere le pecore. Gesù ripone la sua vita, ha detto 4 volte che ripone la sua vita. Ed è così potente da poter deporre la vita e riprenderla poi. Allora, se Gesù Cristo ha il potere di deporre la vita e riprendere la vita, è potente da poter curarti? Stefania, è potente da curarti? Roberta? Giovanni? Leo? È potente da curarti in qualunque situazione? Martina? Adriano? Davide? Avere Gesù come buon pastore vuol dire avere la cura dell'Onnipotente. In 14 dice, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, le mie conoscono me, come il Padre conosce me totalmente, ed io conosco il Padre, e dipongo la mia vita per le pecore. Di nuovo Gesù Cristo parla della sua conoscenza personale di te. Il buon pastore non cura le pecore come una massa di pecore che più o meno sembra che a loro servono questo. Una maestra di scuola, un professore di scuola, ha una classe di 15, 20, 25. Ho letto di una ragazza che quanti aveva Katie Davis? 140. Una ragazza è andata, doveva insegnare una classe di 140 studenti. Allora, quando hai 140 studenti, tu devi solo cercare la via media che potrebbe andare per la massa. Ma vuol dire tanti non capiranno, tu devi andare avanti, giusto? Gesù cura te personalmente. Le tue circostanze, le tue situazioni che ti frustrano, le tue difficoltà, le ingiustizie che tu hai, tutti i peccati che tu devi subire, le tentazioni che hai, sono tutti gestiti da Cristo Gesù, come buon pastore. Ti conosce. Ed è per quello che uno dice 2011 era l'anno più difficile della mia vita e un altro dice 2011 era l'anno più leggero della mia vita. Perché Gesù sta curando ciascuno in modo perfetto. Grazie a Dio per questo. Gesù Cristo dice anche che ha altre pecore che non sono di questo ovile ed io personalmente ringrazio Dio per questo. Perché io non sono giudeo. E questo ovile all'epoca erano i giudei. E lui dice, io ho altre pecore che devo raccogliere. E Gesù Cristo è venuto in cerca di me e di te se tu non sei giudeo. E ha raccolto anche te. E sta ancora raccogliendo. E io ringrazio Dio che c'è un solo gregge e un solo pastore. C'è una salvezza. E tutte quelle che vengono salvati, che sono giudei o non giudei, arrivano a far parte di un unico gregge. Io ringrazio Dio che abbiamo Gesù Cristo come buon pastore, ma ci sono tanti altri brani che ci aiutano a capire com'è la cura che abbiamo in Lui. Voglio toccare alcuni brani. Non andiamo a fondo, ma io prego che questo stimolerà te a voler pensare più a Gesù Cristo. Prima di tutto, quando è che la cura del buon pastore inizia? A che punto inizia la cura del buon pastore per una pecora? Quando? E ha già gestito le cose, in modo che quando nasci tu sei nella situazione giusta. Ma come puoi dire quello? Io sono nato in una famiglia di non credenti. Lo so, per certi. Perché era quello giusto per te. Di arrivare alla salvezza e dare gloria a Dio. Ricordate Giovanni 9? Gesù passava e vedeva un uomo cieco dalla nascita. E i discepoli hanno detto, ma perché è cieco questo uomo? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Né lui né i suoi genitori hanno peccato nel senso di causare questa cecità, ma lui è cieco affinché la gloria di Dio si manifesta in lui. Se tu sei nato con una situazione difficile, con tante cose brutte, sappia perché Dio ti stava curando. Ed era la cosa giusta. Ma leggo un altro versetto che ci aiuta a capire quando il buon pastore inizia la sua opera. Giovanni 6, 44, leggo io, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Quindi, il buon pastore è all'opera in te, prima che tu stai pensando al buon pastore. Lui è all'opera in te e comincia a gestire le cose nella tua vita. Forse ti ha fatto nascere in una situazione pesante proprio per spingerti a Cristo, ma comunque Lui deve attirarti, toccare il tuo cuore, in modo che tu cominci a dire, ho bisogno di un buon pastore. Lui ha già fatto quell'opera. L'iniziativa è sua. Vi leggo Luca 15, e Gesù sta parlando di se stesso. Notate cosa fa con una pecora perduta, che vuol dire una persona non ancora salvata che serve la salvezza. Luca 15. Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostarono a Gesù per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano, dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora egli disse loro questa parabola. Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento. E giunto a casa, convoca gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che allo stesso modo vi sarà in cielo più gioia per un solo peccatore che si ravvede, che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Il buon pastore va in cerca delle pecore perdute, è andato in cerca di te, e ti ha trovato, e ti ha portato all'ovile. E quindi, ricordati, tu hai ringraziato Cristo ultimamente? Chi hai salvato da vari anni? Spesso dimentica di ringraziare Dio, che tu sei venuto in cerca di me, Signore. Ormai sono salvato da anni, non ci penso, ma devo pensarci. Perché se non ci penso non ho una prospettiva realistica della mia vita. Sto vivendo come tutto fosse qui oggi. Ma tutto non è qui oggi. Quello che era mio oggi 3 anni fa non ci penso più. E non ci penserò più a oggi. Voglio ricordare le cose più grandi, che Gesù è venuto in cerca di me. Abbiamo già letto che il buon pastore dipone la sua vita per le pecore. Troviamo la stessa verità in 1 Pietro 2:24. Gesù, egli stesso, portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. Per le sue verdure siete stati guariti. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sulla croce. Vi suggerisco di leggere e meditare Isaia 53. Leggere questa descrizione della sua sofferenza per noi come buon pastore. Io prego che ciascuno che è salvato possa pensare spesso e profondamente alla grandezza del sacrificio di Gesù Cristo per noi. In Giovanni 10 abbiamo letto che Gesù è la porta delle pecore. Ah! Gesù è la porta. Questo spiega Matteo 7, 13 a 14. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. Gesù Cristo è la porta stretta. È per quello che nessun'altra religione può salvare, e nessuna religione cosiddetta cristiana salva se non è per mezzo di Gesù Cristo. Ma essendo buon pastore, non solo ci fa entrare nella salvezza, ma troviamo pascolo, abbiamo letto, ci cura giorno per giorno, anno per anno, finché siamo su questa terra. Ma in che modo ci cura? Isaia 40, versetto 11, dichiara che ci cura con dolcezza e tenerezza. Vi leggo Isaia 40, 11. egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli con suo braccio e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. E abbiamo letto, in versetto 9 di questo stesso capitolo, parla della sua potenza e lui domina, ma qui parla della sua dolcezza che porterà gli agnelli sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Gesù Cristo ci cura con tenerezza, con dolcezza, conosce ogni pecora perfettamente, sa quello che ci serve. Ricordate, nell'Antico Testamento c'erano tanti tipi di Gesù, uomini che Dio ha stabilito per insegnarci come Gesù, e vengono chiamati tipi. Mosè è un tipo di Cristo, Davide è un tipo di Cristo, Giacobbe è un tipo di Cristo, Giuseppe è un tipo di Cristo. Allora, Giacobbe era pastore di pecore, e quando lui stava lasciando il suo suocero Laban, tornando alla terra promessa, con tutta la sua famiglia, con tante tante pecore, mucche, agnelli, arriva suo fratello Esau e ha detto: vieni, ti accompagno. E lui diceva, Esau dice: partiamo, incamminiamoci e io andrò davanti a te. Ma Giacobbe rispose: il mio signore sa che i fanciulli sono di tenera età e che io ho con me delle pecore e delle mucche che allattano. Se le fanno strapazzare anche un solo giorno, tutte le bestie moriranno. De, passi il mio signore prima del tuo servo, ed io me ne verrò pian piano al passo del bestiame che mi precede, e al passo dei fanciulli, finché arrivi presso al mio signore a Seir. Lui dice: io andrò quanto serve al più debole delle pecore. Gesù ci cura con tenerezza. No, ma tu non capisci la mia problema, tu non sai quello che io subisco al lavoro, in casa, dentro di me, tu non sai. No, hai ragione, io non so. Hai ragione, io non so. Ma Gesù Cristo sa, e Gesù Cristo è stato tentato in ogni cosa. E Gesù Cristo sa perfettamente e non permetterà che tu sei tentato oltre le tue forze. Egli è fedele e provvederà anche la via di uscirne. In Ezechiele 34 parliamo di Gesù come pecore, una profezia meravigliosa. Ezechiele 34:12: come un pastore ha cura del suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore disperse, così io avrò cura delle mie pecore e le strapperò da tutti i luoghi dove sono stati dispersi in un giorno di nuvole e di dense tenebre. Il Signore dichiara che andrà in cerca e troverà tutte le pecore, ovunque si trovano, e avrà cura di loro. In Matteo 12 Gesù descrive se stesso. Com'è la sua cura con te quando tu sei debole? Parlando di se stesso, Gesù dichiara, Matteo 12:20, egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Una canna già rotta è facile frantumare, tu lo tocchi e cade, perché la canna non è una pianta forte. Egli non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante. Fumante non ha una fiamma, è solo un po' di fumo, ma lui è talmente tenero che non fa spegnere. Questa è la cura di Gesù Cristo per te. Magari a te sembra che la tua prova è troppo pesante e dura troppo, è ingiusta. Non preoccuparti, non è così. E se tu vuoi stare bene, ti invito a dire a Gesù: Signore, tu sei in controllo. Grazie. Accetto quello che mi stai dando perché è la cosa giusta e tu sei con me e non mi abbandoni. Addirittura, se tu vuoi avere la mente giusta, se tu vuoi vedere la tua situazione in modo giusto, altro che lamentarci. Dovremmo considerare quello che meritiamo. Nel libro di Lamentazioni è stato scritto da Geremia. Geremia ha scritto questo, di quello che comprendiamo, dopo che Dio aveva permesso a Babilonia di distruggere Giuda e Gerusalemme e portare via il popolo. Quindi, il popolo di Dio, la nazione di Dio, distrutto. Prigionieri, la città bruciata, tempio bruciata, terribile. In quella condizione, uno avrebbe potuto dire, come mai? Come mai hai permesso questo? Questi soldati hanno aperto le pance delle mamme incinte, hanno distrutto i nostri bambini davanti a noi, ci hanno fatto tanto male, e adesso siamo schiavi, come mai? E Geremia, guidato da Dio, scrive in Lamentazioni 3, 21 a 23, un brano da memorizzare. Se volete memorizzare un buon brano, questo è un brano da memorizzare. Lamentazioni, capitolo 3, versetto 21. Questo voglio richiamare alla mente, e perciò voglio sperare. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Anziché lamentarci per la gravità dei problemi, lui dice, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Io prego che possiamo mai ma mai lamentarci. Non importa quanto è dura la giornata o la stagione o l'anno, non importa quello che subiamo, non importa le ingiustizie che subiamo, mai ma mai dobbiamo lamentarci, perché è una grazia che non siamo stati distrutti interamente. Forse a te sembra che nessuno ti capisce, forse ti senti di essere visto come la pecora nera, o di essere quello in famiglia che nessuno capisce, o al lavoro che subisci tutto. Questo è di farti la povera vittima. Povero me, merito tanto meglio e ricevo meno di quello che merito. No, non meritiamo meglio. Io voglio ricamare la mente che è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti. Nel peggioro che posso subire non è quello che merito. Io sto ricevendo grazia perché non sono stato distrutto, mandato all'inferno. Quello è quello che merito. E sulla terra merito solo il male. Allora, il momento più terribile della storia di Giuda era l'esilio. Non c'era nulla di paragonabile. E proprio appena dopo l'esilio, Geremia ha scritto questo. È una grazia che non siamo stati distrutti interamente. Quando considero quello che merito, e quando considero la cura tenera, perfetta, amorevole che ricevo, allora posso solo inginocchiarmi e dire, Signore, grazie. Grazie che il buon pastore mi ama. Grazie che il buon pastore è in controllo. Grazie che mi cura perfettamente, mi manda le prove che servono e mi protegge dalle prove che non mi servono. Grazie che tu, o Signore, ci mandi la tua disciplina. Ho parlato con una sorella di un suo peccato l'altro giorno e alla fine abbiamo pregato e questa giovane credente ha detto, ascoltate, ho detto, senti, questo e questo e questo e questo sono peccati. E lei invece di dire, mi vedi sempre male, ha detto, ha pregato, ha detto, Signore, grazie che mi stai cambiando, che non sono permalosa, che era nient'altro che il mio orgoglio. Grazie che mi fai vedere i miei peccati, che mi permetti di confessarli per poter crescere. Grazie per questo. Allora, questo è un credente salvato da pochi mesi. E come può ringraziare Dio quando viene bastonato, detto in faccia dei suoi peccati, perché vuole vedere più di Cristo e sa quello che ostacola vedere più di Cristo sono i suoi peccati. Perché lei vuole la tenera cura, anzi, vede quello come tenera cura da parte del buon pastore. Lui manda tutto giustamente. Allora, in realtà ci sarebbe molto, ma molto più da dire sul fatto che Gesù è il buon pastore e della cura perfetta e tenera che ha per noi. Tutta questa cura è solamente per chi ha ricevuto il perdono e ha Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore. Quindi se tu non hai Gesù, se tu sei in casa, tu sei curato tramite i genitori per adesso, ma tu metti i piedi fuori dalla casa un domani e la cura di Dio non avrai più. Funziona così. 1 Corinzi 7 parla di questo. La cura di Dio resta sopra la casa, i figli sono curati finché sono dentro, escono, casca il mondo. Voglio incoraggiare ciascuno e altri che mi ascoltano, che non hanno Gesù personalmente, di dire no, ho bisogno di Gesù perché voglio il buon pastore come mio pastore. Ma per voi che avete Gesù Cristo come Signore, come Salvatore, e quindi come buon pastore, la mia preghiera è che possiamo tutti meditare molto di più l'immensità della benedizione di essere curati perfettamente da Lui. Meditate sulla potenza di Cristo, potente da curarci in qualsiasi pericolo. Meditate sulla sapienza di Cristo. Lui sa cosa mandare nella nostra vita e come rispondere a ogni preghiera. Meditate sul fatto che Egli ci cura con tenerezza e con dolcezza. Pensate al fatto che Egli si sacrifica per noi e continuerà ad operare per noi, intercedendo per noi ed essendo il nostro avvocato. Meditate sul fatto che Egli ha iniziato un'opera in noi e la porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Abbiamo tutto questo e molto di più in Gesù Cristo, il nostro buon pastore. Quindi, cosa bisogna fare con questo sermone? Ringraziare Dio. Bisogna ringraziare Dio. Bisogna dire voglio pensare più a te. Non pensare alle tue circostanze, cose che vuoi compiere, al lavoro, alla famiglia. Pensa a Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo, perché quando io ero peccatore, Gesù Cristo aveva già dato la vita per me. Gesù aveva già ordinato le cose nella mia vita per farmi sentire il Vangelo. Aveva già preparato il mio cuore, al momento giusto mi ha attirato, in modo che volevo sapere di Cristo. Tutto questo è un'opera tua. Ma non solo mi hai portato alla salvezza e mi hai fatto ricevere il perdono. Inoltre, mi stai curando oggi. Stai gestendo tutto. Mi conosci personalmente e conosci ognuno qui che è una vera pecora. Tu conosci le tue pecore come il Padre conosce te, perfettamente, intimamente, conosci ogni pecora e dai una cura perfetta. O Padre, facci vedere di più il tuo cuore per noi in Gesù Cristo, il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Facci comprendere di più cosa vuol dire avere Gesù Cristo come buon pastore. Questa è la mia preghiera, che possiamo solamente vedere più di Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.